come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui al numero verde che è sempre il solito 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara @radio24.it. Questi i nostri indirizzi che già conoscete. Andiamo a sentire i titoli del TG2.
Sulla vicenda intercettazioni Napolitano interviene, no a contrapposizioni, rispettare l'autonomia delle indagini e delle ispezioni, ma la polemica non si placa. Stefano Cucchi subì lesioni, ma la causa della morte è stata la disidratazione e la conseguente perdita di peso, lo ha stabilito la commissione di inchiesta. In una chiesa di Potenza trovati i resti umani di Elisa Claps, la ragazza scomparsa nel nulla nel settembre del 93, quando aveva 16 anni. Il Ministero della Salute ha dettato le norme sugli occhialini 3D. Devono essere usa e getta e sono proibiti ai bambini sotto i 6 anni. Caos nelle sale cinematografiche.
Studio aperto.
Strage di Erba, siamo innocenti e perseguitati, lo scrivono in una lettera Rosa e Olindo Romano nella prima udienza del processo d'appello. Nei loro occhi ho visto l'odio, ribatte Azzuz Marzouk. Bruciature e pizzicotti prima di essere ucciso a botte. Alessandro, 8 mesi, è morto così. La mamma e il suo compagno ammettono, avevamo preso cocaina. Lei in carcere piange, chi ha portato via il mio cucciolo?
Viva la RAI, fa crescere sani. Viva la RAI. Viva la RAI, quanti geni lavorano solo per noi. Viva la RAI.
Ancora tutti pazzi per la RAI. Leggo sulla prima pagina dell'Unità, giornale diretto da Concita De Gregorio, che sarebbe cosa buona e giusta fare una sorta di sciopero del canone della RAI per un mese. Attenti al canone, riprendiamoci i soldi di un mese di blackout, 9 euro per abbonato. Siccome hanno sospeso i talk show, e allora bisogna, secondo l'Unità, protestare e pagare non 12 mesi ma 11. In realtà una proposta che era stata fatta qualche giorno fa proprio a Radio 24 da Margherita Hack, una di quelle insomma che altro che Radio Londra. Sentiamo.
Io mi sono associata a un lettore che il giorno prima aveva scritto che avrebbe pagato gli 11 dodicesimi del canone, visto che era stato defraudato per un mese di alcune trasmissioni, e io mi sono associata a lui e ho invitato tutti a fare lo stesso. Io soprattutto guardavo Ballarò e Anno Zero, e il fatto che l'abbiano tolto per un mese mi ha defraudato del mio diritto, perché io ho pagato il canone per 12 mesi, quindi l'anno prossimo pagherò, mi riprenderò un mese.
Oppure no. A proposito di RAI, inchieste da GCOM, leggo da Dagospia: ma è possibile che nell'anno 2010 i servizi non riescano a procurare a Silvio un cellulare criptato? E beh, anche quello che mi domando io. Se proprio uno deve fare delle telefonate alla GCOM, ai membri della GCOM, a Minzolini, a chi vuole, e fatevi dare un cellulare che non si può criptare, no? Non con i telefonini che capitano così al volo, magari sul tavolo, sul telefonino privato. A proposito sempre di canone RAI da non pagare, Di Pietro sulla stessa lunghezza d'onda.
In un paese civile ci dovrebbe essere una rivoluzione civile e non pagare il canone RAI, ma io sono un uomo di legge e non posso istigare a violare la legge, però certamente dovremmo porci una grossa class action per vedere se questo risarcimento danni per un mancato servizio da parte della RAI.
Addirittura una class action, Di Pietro. D'altra parte, ognuno degli schieramenti politici ogni tanto ha qualcosa da rimproverare alla RAI, a turno. Era capitato, come ricordate, anche al centrodestra, naturalmente qualche mese fa, e naturalmente il motivo era Anno Zero, la presenza di Anno Zero. Sentite.
Diciamo no con i nostri soldi, boicottiamo il canone RAI Perché non è giusto che paghiamo chi sputa in faccia la maggioranza degli italiani.
Possono restare a vita in televisione, ma non possono fare un uso criminoso della televisione. Non ci si deve meravigliare che siano sempre di più gli italiani che non pagano il canone. Credo che ci saranno delle brutte sorprese per il bilancio della Rai.
Ormai 2 milioni di persone non possono vedere Morgan. Addirittura sì, invitato come ospite d'onore, ma siamo impazziti. Ma sciopero del canone. Non pagate il canone se Morgan ospita Sanremo.
Lei lo paga il canone?
Ahimè sì.
Come me.
La Carlucci, avete sentito? Non pagate il canone se Morgan va a Sanremo. Roba da matti. Va bene, ogni tanto a turno ce la si prende con la Rai. 800 24 00 24, dove andiamo? Sempre a proposito di Rai, l'imitazione di Minzolini. Sentite, ancora dalla Dandini, uno dei programmi sotto tiro.
Scusa, hai ragione come sempre. Domani tolgo tutto questo blu e lo faccio lo studio rosso-nero. Ma ci metto Ronaldinho al posto del TG1, che è brutto, TG1, ci metto la faccia di Ronaldinho che sorride così, al posto del logo. Certo, ma mo che faccio? Un servizio, che ne so, sul commissario Rex a Trani?
Vabbè, no,
faccio un altro editoriale, lo posso fare a piacere? Sì. Grazie. Scusa se ti chiamo amore. Amore 14 volte.
E poi ancora su Santoro, sempre l'imitatore di Minzolini.
Berlusconi l'ha sempre detto che vuole mandare Santoro a disegnare i pupazzi per la televisione. Che
sì,
è un lavoro dignitoso, è creativo, sì. Disegni, fa un sacco di cose belle. Oh,
ma no, è giusto.
Te pagano pure, oh, scusa.
Sì, sarebbe giusto, però veramente l'hanno cancellata la televisione, capito?
Ah, per sempre o solo per la campagna elettorale?
No, per sempre.
Lo vedi che se uno si impegna i risultati ottiene?
Vabbè.
Lo vedi? Sì. Scusa. Scusa.
No, c'hai ragione, veramente. È un... Lei si impegna tanto, infatti.
Perfino Mastella con qualche giorno di ritardo, qualcuno gli avrà scritto, avrà letto sui giornali da qualche parte, forse sul Mattino di Napoli, non so, se l'è presa con il uno dei candidati che si chiama Varchetta, che abbiamo avuto nostro ospite ieri, magari ascoltava Radio 24, quello che offre un lavoro e se uno lo vota, insomma, in sostanza è così, insomma, offro lavoro in cambio di un voto, che è una tecnica antichissima che sembrava superata, ma poi in ogni caso così esplicita, così palese su internet non l'avevamo mai vista.
Io sono giovanissimo e per le elezioni regionali ci vogliono migliaia di voti. Ho invitato all'Hotel American Hotel il 12 per far conoscere questa attività di business di un'azienda tedesca. L'invito pure di alcuni collaboratori a mettere sta notizia, ma comunque subito l'ho fatta togliere perché non esiste proprio, perché non voglio legare sta cosa alle elezioni sicuramente. No, non è per niente un voto di scambio. Forse il voto di scambio si fa nelle strutture pubbliche, ma intendevo parlare di un'attività privata di una multinazionale tedesca. E infatti su Facebook io avevo fatto pure un invito per venerdì 12 e il pubblico l'hanno visto tutti. Qualcuno che fa questa attività gli spiegherà questa attività. Ho ricevuto tante dici, ma come tu metti questo annuncio, pure tante critiche che mi hanno un po' demoralizzato, sinceramente. Vorrei che questa cosa sia chiara, la mia buona fede.
È chiarissima, lei offre lavoro, è chiarissima.
A Napoli e in Campania, sì. E pure in tutto il meridione, che
sì.
Sono territori molto sottosviluppati, ci sia veramente, ci siano sempre grosse possibilità per consentire una vita dignitosa.
Berlusconi sulla manifestazione di sabato, una manifestazione che sarà un inno all'amore.
Cari amiche, cari amici, cari promotori della libertà, sabato 20 marzo, questo sabato, saremo in tanti a Roma in piazza San Giovanni. Perché? Perché l'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio. E non è retorica, come dicono i nostri avversari, ma è il modo più semplice e più sincero per dire come noi intendiamo la nostra presenza in politica, il nostro impegno per il nostro paese.
Che poi lo slogan della manifestazione è esattamente il titolo dell'ultimo libro scritto da Berlusconi, edito da Mondadori, uscito da qualche giorno. Va bene, Sergio ci chiama da Milano, buonasera.
Buonasera, salve.
Dica, come Sergio.
La trasmissione? Allora, io chiamo da Milano, ma sono qui a Milano per lavoro, ma sono di origine napoletana, della provincia di Napoli.
Si capisce molto bene.
Perfetto. Volevo rispondere all'intervento che ha fatto lei ieri, eccellente direi, su Varchetta e su quel dipendente di quel polo aeronautico che c'è in provincia di Napoli. E, diciamo che è un po' strana, insomma, questa leva che si fa sulla politica e con questi prospetti di posti di lavoro, che è sempre stato così. Io ne ho 34 di anni e da quel poco che ricordo è sempre così. Ti prospettano qualcosa che poi non si avvera mai, perché alla fine io sono arrivato a Milano per lavorare, perché lì c'è ben poco da fare, insomma, anche per una qualità di vita. Questo per rispondere a quel signore lì del polo aeronautico di ieri sera, che dice che è un'eccellenza. Io conosco di persone laureate in gamba che si sono affermate nel privato, nel piccolo, che però in quei grossi siti industriali non sono mai riusciti ad accedere.
Sì, però adesso lasciamo perdere i casi particolari. Sergio, a lei che impressione ha fatto questo candidato dell'Udeur, il quale sul proprio sito Facebook ha messo questo annuncio, cioè contattatemi se cercate lavoro perché io posso offrirvi delle possibilità? Ma che effetto le ha fatto?
È un po' quello che diceva lei ieri, insomma, un po' lo specchietto delle allodole che tende a far migrare un attimino verso quella parentesi politica, come dire, insomma, gli elettori e poi, vabbè,
vabbè,
non lo so.
Grazie. Mauro, provincia di Torino, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, la ringrazio per avermi richiamato, le faccio i complimenti per lo stile efficace ed inimitabile, oserei dire.
Dica, con Mauro, quale... vada al sodo.
Allora, brevissimamente, inchiesta di Trani. Personalmente ritengo che l'atteggiamento, il comportamento del presidente Berlusconi sia stato assolutamente esecrabile e condannabile, però vorrei far presente per chiarezza che questi atteggiamenti tra il mondo politico italiano e il mondo giornalistico esistono da sempre. Quindi spesso e volentieri i politici, siano essi di livello nazionale con ruoli importantissimi come quelli del Presidente del Consiglio, poi via via dei Presidenti delle Regioni e delle province e agli assessori dei piccoli comuni, quando sono oggetto di critiche che loro ritengono ingiustificate, accidiose, il rivolgersi all'editore per tentare di rabbonire o addirittura chiedendo la testa dell'articolista o del direttore responsabile di una testata, purtroppo, spiace dirlo, ma è una consuetudine.
A tutti i livelli.
A tutti i livelli. Semplicemente questo, vi ringrazio per avermi concesso.
Grazie a lei, grazie a lei. Francesco da Lecce, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani.
Prego, grazie. Francesco, dica.
È sempre un piacere sentire la sua trasmissione.
Grazie. Troppi complimenti questa sera, perdete tempo in queste cose.
Buoni a Radio Capitale per ascoltare la sua trasmissione.
La ringrazio molto, dica pure.
Ascolti un attimo, io volevo fare un intervento, sentendo la trasmissione di ieri, riguardo a Minzolini.
Sì.
Ecco, visto che Berlusconi ha parlato sempre di uso criminoso dell'informazione, della televisione, no? Non so io che cosa dovrei pensare di Minzolini con i suoi editoriali e con le sue bugie lampanti dette a TG1, cioè il maggior telegiornale italiano. Diciamo,
per esempio, quindi. Le bugie quali sarebbero?
Beh, il caso Mills, per esempio, una.
Il caso Mills, una, potrebbe essere, poi?
Potrebbe essere, non lo so.
No, magari lo è, anzi, sicuramente lo è in quel caso. Poi?
Cioè, nel senso che...
No, ma poi un'altra bugia, perché lei dice le bugie del TG1.
Abbiamo detto
del caso Mills, poi?
Sì, poi, non lo so, Craxi, no?
Che ha fatto Craxi? Ma quella è un'opinione, però. Quella è un'opinione
no,
che...
non è una...
No, no, che è stato condannato, un'opinione. In quel caso c'è stato un editoriale del TG1.
Sì, per carità. Tutto,
no, ma dov'è la bugia? Non ho capito dov'è la bugia. Oltre alla questione Mills, dove sono le bugie?
Le mezze verità. No? Beh, sì, perché comunque parliamo anche del TG4, per esempio, no?
Vabbè, il TG4 è un'altra cosa. Limitiamoci un attimo al ragionamento su Minzolini.
No,
cosa voleva dire?
Giusto per dire che comunque... Non si può, cioè non si può andare in televisione e dire le cose sempre a parare il colpo verso il potere, verso il governo, mi spiego che voglio dire. Mentre io la vedo, il giornalista lo vedo come un cane da guardia verso il governo, verso il potere.
Ho capito.
Cioè guardare per vedere che cosa sta facendo, non per prendere le difese, sapendo già quello che magari dovrà uscire, perché queste cose di Trani loro lo sapevano già. Quindi era tutto un terreno di preparazione per poter uscire e dire che la magistratura è politicizzata, che le toghe rosse, che questo.
Francesco, non ho capito il suo discorso, sapevano già di Trani. Guardi, oggi in un'intervista al Fatto Lucia Annunziata dice questo su Minzolini. Vespa fu cacciato dal TG1 perché disse che il suo partito di riferimento era la DC. Oggi invece l'essere militante di un'area politica è diventata addirittura rivendicazione orgogliosa. Minzolini fa una cosa in più: si sente parte militante della linea politica del premier che l'ha nominato. Non credo che sbagli a fare i suoi editoriali, ma sbaglia ad abbracciare la stessa causa di chi l'ha nominato. Ripeto, la RAI è proprietà della politica, i direttori sono di parte politica per definizione. La differenza è tra chi come Minzolini l'abbraccia e ne fa una missione e chi invece tenta di mediare tra le proprie opinioni e l'interesse generale. Questo è il salto imposto da Berlusconi, che non solo ti nomina ma poi vuole che tu diventi un suo soldatino. Questa è l'opinione della Annunziata su Minzolini e non è certamente un'opinione tenera. La ringrazio, Francesco. Dove andiamo? Andiamo in provincia di Macerata, Carlo.
Salve.
Buonasera, Carlo, dica.
Buonasera, dottor Cruciani.
Lei ha un minuto,
No, volevo dire solo una cosa. Io nel 72 giocavo a scopa al bar e venne fuori un politico che giocavamo assieme, ho vinto io.
Sì.
E mi disse se volevo andare a lavorare in un ente. Sono andato in quell'ente con una conoscenza politica, mi sono trovato in una segreteria particolare, ho aiutato centinaia di persone di destra e di sinistra, di centro,
a che fare, aiutato a che fare
politicamente nell'allora posti disponibili, perché si formavano, per esempio, immaginiamo, non era nella mia regione, ma si formava allora, si formavano le regioni. Per cui questa è una cosa che c'è stata sempre, però onesto, secondo me, è chi aiuta a sinistra, a destra e al centro.
No,
questo,
ma guardi, scusi Carlo, il punto è
il bisogno.
Sì,
poi,
ma Carlo, il punto è un altro.
È sempre successo.
No, ho capito Carlo, ma a parte che quando lei dice è sempre successo, non è detto che debba continuare per l'eternità, prima cosa. Seconda, vede, l'Italia è l'unico paese, per questo sono sempre importanti e sono così sentite le elezioni regionali, le elezioni locali, eccetera. L'unico paese in cui la politica è in grado di dare lavoro a un sacco di gente. Un sacco di famiglie dipendono come lavoro dalla politica, legami, possibilità di lavoro, consulenze, eccetera, eccetera. Ed è l'unico paese da cui tantissime persone dipendono anche da elezioni locali. Eccoci qui alle 19.18, 800 24 00 24. Andiamo a sentire come riassume la giornata il TG3.
Napolitano, basta contrapposizioni, rispettare indagini e ispezioni, ma ancora scontro CSM Alfano, l'ANM, il ministro interferisce. Berlusconi, magistratura schierata, i giudici ci impediscono di parlare dei nostri successi. Il PD, il premier si crede l'ombelico del mondo. Le conclusioni della commissione d'inchiesta parlamentare: Stefano Cucchi subì lesioni ma morì disidratato, la responsabilità dei medici. Svolta nel giallo della scomparsa di Elisa Claps, dopo 17 anni trovati resti nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità a Potenza. Per la prima volta in Italia 4 banche rinviate a giudizio, l'accusa di truffa ai danni del comune di Milano attraverso l'emissione di derivati. La Cassazione blocca gli autovelox in appalto a ditte esterne, non sono strumenti per far cassa e devono essere gestiti dalla polizia stradale.
Sky TG24.
Fisco Tremonti detta la linea della riforma, non colpiremo risparmi e patrimoni.
Banca Italia, Draghi cauto, la ripresa sarà debole ovunque, dice il governatore.
case, frena il crollo dell'immobiliare, quest'anno il mercato risalirà.
Trani, richiamo di Napolitano che chiede rispetto per indagine e ispettori.
Resta lo scontro tra CSM e Alfano, Berlusconi insiste, inchiesta risibile.
Derivati, truffa a Milano, 4 banche a giudizio, è il primo caso al mondo.
Stragi di mafia del 93, un nuovo arresto, decisivo il pentito Spatuzza.
Caso Cucchi, la commissione Marino, ci sono responsabilità dei medici.
Orrore a Genova, neonato seviziato e ucciso in manette madre e compagno.
Cinema, arriva Happy Family, Salvatores presenta la sua idea di famiglia. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made.
Gli slogan della manifestazione di sabato prossimo delle PDL sono questi: l'amore che vince su tutto, vince sull'odio, vince sull'invidia, vince su qualsiasi cosa. Dunque un rilancio in grande stile, naturalmente i magistrati sono esclusi da questo, un rilancio in grande stile del partito dell'amore, Berlusconi.
È stato per amore che io sono sceso in campo e voglio ricordare le parole che dissi allora. Dissi: l'Italia è il paese che amo, qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre, dalla vita, il mio mestiere di imprenditore. Qui ho appreso la passione per la libertà. E ho scelto di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese dove è a rischio la libertà. E quelle parole sono valide ancora oggi, anzi, lo sono di più.
Messaggio ai pretoriani della libertà, che in realtà si chiamano promotori della libertà, sul sito del PDL, ancora Berlusconi.
Sono anni che la sinistra dice di essere cambiata, ma non è vero. I suoi uomini sono sempre gli stessi e gli alleati che si sono scelti sono perfino peggio di loro. E insieme formano uno schieramento che ora più che in passato comprende anche un'organizzazione di magistrati politicizzati e una sinistra che fa solo chiacchiere e sa dire solo dei no. Una sinistra che sa solo diffondere invidia, catastrofismo, pessimismo. Io dico che a questo, al pessimismo, all'odio, noi rispondiamo con l'amore per l'Italia.
In televisione però non c'è amore, ci sono duelli, duelli giganteschi, duelli meravigliosi. Quello per esempio tra Sandro Bondi, ministro della cultura, e De Magistris. Tutto inizia con una frase di Bondi sul clima che c'è nel paese, che sarebbe un clima che prepara nuovi Tartaglia. Sentite.
Si sta ricreando purtroppo un clima politico nel nostro paese molto simile a quello che ha preceduto l'attentato, l'atto di violenza di Milano del dicembre scorso contro il capo del governo. E questo lo si deve a parole irresponsabili che incitano alla violenza, come quelle che pronunciano quotidianamente uomini politici come De Magistris e Di Pietro.
E sentite a questo punto De Magistris e ancora Bondi.
Trovo vergognose queste parole del ministro Bondi, che tende a criminalizzare l'opposizione che non fa altro che il suo lavoro. Io credo che difendere la democrazia, la Costituzione e lo Stato di diritto sia un diritto e un dovere dei parlamentari e dei cittadini. Criminalizzarli come fa Bondi fa un fatto grave, io credo anche a se stesso, perché non posso credere che una persona che abbia un minimo di senso, di buon senso, possa pensare le cose che ha detto lui.
Lei non ha neppure il coraggio di ripetere qui quello che dice ogni giorno, perché è lei che criminalizza ogni giorno il Presidente del Consiglio. Vergogni, si vergogni.
Ma stia zitto, Bondi, si vergogni lei che è un servo di Berlusconi.
Lei, no, adesso
ignorante.
Non vogliamo chiudere con... No,
lei
siamo
è solo
stati
un
civili.
Ministro. Incivile e ignorante.
Un piccolo ignorante. Questo Bondi su De Magistris, e poi c'è stato sempre epocale, devo dire che 8 e mezzo con la Gruber si sta specializzando anche in questi confronti. Questi confronti Bindi e non Bondi, Bindi versus Lupi, perché? Perché la Bindi si è improvvisata reporter, è andata ad Aversa, non so dove, un comune del Napoletano, per verificare la questione dei rifiuti. E sentirete, ha fatto delle fotografie che girano anche su internet, in cui si sostiene da parte della Bindi che nulla è stato risolto.
Scusi, sono stata in campagna,
faccio vedere
Lupi,
queste foto
sono
che le abbiamo.
Sono stata in campagna ieri. Ecco.
ad Aversa, amministrazione di centrodestra. Guarda, guarda la situazione, ecco, ecco i rifiuti.
Possiamo finiti inquadrare a tutto campo speciali, perché l'onorevole Bindi si è improvvisata reporter.
Si mette sotto il tappeto.
Regia, ci inquadrate anziché, un attimo una
anziché
foto?
Anziché risolvere seriamente il problema dei rifiuti con il ciclo che parte dalla raccolta differenziata, ma si fanno solo le ordinanze speciali.
Ma Presidente Bindi, l'inceneritore chi l'ha realizzato?
E si però per vedi, no, ma scusi, non funziona.
Non mi rispondi. L'inceneritore ad Aversa, chi l'ha realizzato?
Questi che cosa sono?
No, l'inceneritore chi l'ha realizzato? Il Presidente Berlusconi.
Devi rispondere.
Io vorrei che
mi
la Sette mandasse in onda i telegiornali di tutto il mondo che riprendevano Napoli e la Campania.
Io vorrei che mandaste in ordine queste, che Minzolini mandasse in onda queste immagini qui.
Ma tanto i cittadini in campagna decideranno finalmente.
Sempre Minzolini alla fine in qualche modo spunta fuori questi duelli. Vorrei, dice la Bindi, che Minzolini mandasse in onda queste immagini, quelle cioè ad Aversa in cui c'è la monnezza ancora per strada. Voglio farvi ascoltare l'opinione a proposito della questione delle telefonate di Gad Lerner. Gad Lerner, ospite a Un giorno da pecora. Gad Lerner dice: troppa TV fa male. E devo dire che ha perfettamente ragione. Sentite.
È uno statista, dovrebbe occuparsi della congiuntura internazionale, dei rapporti tra le nazioni. Con il fuso orario a quell'ora della sera potrebbe essere connesso con gli Stati Uniti d'America in pieno orario d'ufficio.
Sì, però Gandhi, io so per
io
certo
mi chiedo
che
la
lui...
Dandini perdere tempo con tutta la simpatia che ho per in pieno che mi ha invitato qualche settimana fa. Mi dicono che anche il lunedì sera ad Arcore guardi l'infedele contribuendo al nostro esiguo share.
Ho capito,
e poi Santoro. Floris, troppa televisione fa male.
E questo è Gad Lerner e ha ragione, perché perdere tempo al telefono sulla Dandini, su Anno Zero, eccetera, eccetera. E voglio farvi ascoltare in conclusione una cosa curiosa, il ragionamento di Tony Negri, non so dove fosse ospite Tony Negri, intanto qualcuno la invita, Tele Lombardia. Tony Negri, o Antenna 3, non ricordo bene, Antenna 3. Tony Negri che dice: c'è un partito che vuole dominare la sinistra ed è il partito di Repubblica, ed è un po' lo stesso ragionamento che fanno molti esponenti del centrodestra. Dunque potremmo dire Tony Negri come, non so, Cicchito lo ha detto più volte, sentite.
Secondo me, per esempio, Repubblica, per parlarci chiaro, la politica che fa non è una politica semplicemente contro Berlusconi, fa la politica contro Berlusconi in quella maniera perché il suo unico problema è di dominare la sinistra, quello che resta della sinistra. De Benedetti è sempre stato, da ormai da un buon ventennio, il vero padrone della sinistra, non D'Alema, non i vari signori, dico, che di volta in volta si vengono citati. Ecco. Scalfari, De Benedetti, eccetera, i veri padroni della sinistra. E i veri padroni della sinistra devono trovare evidentemente un palcoscenico sul quale, dico, fare agire, dico, la loro propaganda.
Vi rendete conto? Insomma, Tony Negri la pensa esattamente come Cicchito ed altri esponenti del centrodestra.
Caro Presidente, come abbiamo saputo della notizia siamo rimasti sconvolti. Alle 4:20 di notte ancora non riesco a prendere sonno. I peggiori pensieri ci sono passati per la mente dopo questo indefinibile episodio, lasciandoci alla fine solo un indefinito senso di angoscia. In attesa di una sua dichiarazione ufficiale, in bocca al lupo, Guido.
Una delle tante lettere arrivate a Berlusconi è tratta dal suo libro L'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio. Ma noi vogliamo riproporvi anche il meraviglioso intervento di Vincenzo Varchella, che ieri abbiamo intercettato, prima che fosse nostro ospite, l'abbiamo intercettato al telefono. Sentite, Varchella è quello del chiamatemi, io sono candidato, vi offro anche una possibilità di lavoro.
Pronto?
Pronto
il dottore Varchetta?
Sì.
Buonasera dottore, mi perdoni, io sono un'elettrice, mi chiamo Carmen Esposito, sono di Fuorigrotta. Io sì. Su Facebook, girando, contattando con gli amici, perché non lavoro in questo momento, ho trovato sulla vostra pagina Facebook di contattarvi perché c'erano delle importanti possibilità lavorative, ho letto. Allora, sì, scusatemi, ho chiamato perché volevo capire.
Vabbè, se ci possiamo vedere da vicino, le spiego come si svolge il lavoro, va bene?
Ma lei ha un comitato, non lo so, cioè per la...
Sì.
E dove?
Via Provinciale, seconda traversa, numero 3.
Vi devo ricontattare per vederci? Voi che tipo, cioè, io sono diplomata, volevo capire anche un po', cioè, perché non mi sono mai interessata di politica, però volevo capire.
No, vabbè, ma questa non è legata la cosa, capito?
In che senso non è legata?
Se viene dalle vicino le spiego poi.
Non volete parlare a telefono?
No, perché ci vuole una mezz'oretta per spiegare di questa attività, va bene? Solo per questo.
E quando posso venire? Ci sono altre persone, chiaramente. Io
pure
scusate.
Domani.
Pure domani. E da che ora ci state?
È dalla mattina alle 10.
Va bene.
Va bene.
Va bene, grazie, arrivederci.
Grazie a lei, arrivederci.
Barchetta, oggi criticato anche da Clemente Mastella, che sentiremo più avanti. Paolo da Prato, buonasera.
Sì, buonasera.
Prego.
Senta, io vorrei esprimere il mio pensiero. Siccome sono fermamente convinto che l'attentato, quello della statuetta, è stata una bufala.
Scusi Paolo, che cosa ha detto?
L'attentato, quello della statuetta di Milano.
È stata una bufala?
Secondo me sì.
Cioè, in che senso una bufala, mi spieghi?
È un'architettura di Berlusconi.
Un'architettura? Come ha fatto, secondo lei? Ha reclutato questo Tartaglia?
Secondo me sì.
Cioè, l'ha pagato lui?
Sicuramente.
Sicuramente. Infatti, mi risulta sia, non so dove, in un istituto. Lei dice che siccome è uscito subito dal carcere... È chiaro che è stato pagato da Berlusconi, cioè, qual è la cosa che le fa pensare una cosa di questo tipo?
Mi sembra strano, guarda caso viene colpito da una persona che non si può neanche difendere, che non può neanche parlare, essendo una persona che ha dei problemi.
Ma veramente può parlare, mica non può parlare.
Ma non si sente, non lo fate sentire, nessuno intervista.
Guardi che scusi Paolo, ma lei forse non è chiara una cosa: che questo signore è stato prima in carcere, adesso credo che sia, non so se ai domiciliari oppure in qualche istituto, non è che sia una cosa semplice. Penso che moltissimi colleghi ci avranno provato in tutti i modi a intervistare, evidentemente non si vuole fare intervistare, o no?
Comunque
lei dice: siccome l'attentato a Berlusconi è stato una bufala, diamo per buona bufala questa follia. Poi?
Forse un elettore di centrodestra non andrei alla manifestazione prossima dedicata all'amore, ma perché avrei paura di qualche finto attentato, di qualcosa.
Lei dice? Cioè magari qualcuno che mette una bombetta così.
Ma la bombetta spero di no, ma magari qualcuno dà delle bastonate agli elettori del PDL per poi dare colpa alla sinistra.
Lei dice, si può arrivare fino a questo punto?
Secondo me si può arrivare. Berlusconi, se quando si sente chiuso e quasi in trappola, penso che le provi tutte.
Tutte, proprio tutte?
Sì, tutte.
Cioè si può arrivare anche al colpo di Stato, non so, una cosa di questo tipo, ai generali, secondo lei?
Ma colpo di Stato lo dovrebbe fare qualcun altro, secondo me. Può arrivare a una specie di guerra civile.
Chi lo dovrebbe fare il colpo di Stato?
Ma forse... non so.
Me lo dica lei, se non lo sa lei, abbia pazienza. Paolo dice, lo potrebbe fare qualcun altro. E chi lo
qualcun altro, certamente, quando si fanno i colpi di Stato è dalla parte... governativa che viene.
Ho capito, lei ha paura anche di un colpo di Stato. No, è quello che dicevo io allora. Cioè lei ha paura che anche di un possibile colpo di Stato da parte della destra italiana, che ne so, me lo dica, non capisco se no.
No, secondo
quello
me,
no. Cioè, vabbè.
Se c'è la destra, il colpo di Stato dovrebbe fare la sinistra, o no? Oppure dovrebbe fare, che ne so, un generale che la pensa diversamente, che magari qualcuno che vuole ripulire l'Italia dai corruttori.
Ho capito.
Chi vuol fare piazza pulita in questo senso.
E per lei sarebbe una cosa positiva?
Ma
no.
Forse potrebbe essere anche positiva, se riuscisse a eliminare il marcio, sì.
Va bene, grazie Paolo. Molto gentile, prego. Buona serata. Buona serata.
Arrivederci, grazie.
Sergio, provincia di Ferrara.
Pronto?
Buonasera Sergio, dica.
Buonasera. buonasera a lei. Volevo un suo parere del perché, non capisco, Berlusca che ha le reti, visto che il gioco si fa abbastanza duro, peso, bloccare si diventa per forza antipatici, Santoro piuttosto che Anno Zero, che sia Vallarò, non fa, avendo a questo punto diciamo il gioco, ripeto, diventa un attimino estremo, programmi contemporanei dove si parla, e ce ne sono di argomenti, mamma mia, dalle COP piuttosto che dalla gestione economica della sinistra, sullo stesso tipo, trovando dei bravi giornalisti, ce ne sono, contemporaneamente, e dando quindi, uno, non, il fianco al fatto che cercando di togliere...
No, però Sergio, non ho capito, cosa propone lei?
Programmi alternativi
da parte di chi?
Da parte della, diciamo, della,
del centrodestra, dice lei.
Ma sì, se Santoro piuttosto che,
ho capito, lei dice, lei dice perché no, perché non mettono, diciamo, un Santoro di destra allo stesso orario,
che farebbe intanto non avrebbe bisogno di bloccare, e non è una bella cosa l'altra parte, perché
sì, ho capito,
questo è una cosa.
Però sa, sì, Sergio, è da
ragionare anche, o riflettere, sì, con certa linea, insomma, poi dopo vince chi insomma, chi diventa più, ma
già il fatto chi fa più ascolti, ho capito. Però Sergio, mi scusi, ci sono due questioni. Primo, è da anni che il centrodestra, diciamo, è alla ricerca di una figura di questo tipo e non la trova, evidentemente. Prossimamente ci proverà Belpietro, pare, in questo ruolo. Numero due, non è mica detto che i telespettatori si dividano tra quelli di centrodestra e quelli di centrosinistra, e quelli di centrodestra si concentrano su una trasmissione condotta, diciamo, da uno di centrodestra e quelli di centrosinistra al contrario. Non funziona proprio così. La ringrazio. Fabio da Como, buonasera. Poi Marzia, buonasera, provincia di Bergamo.
Buonasera Cruciani.
Dica. Senta, Fabio.
Una parentesi riguardo a Negri, parentesi perché non era il mio argomento. Mi sembra scontato che De Benedetti sia un oppositore dal lato mediatico di Berlusconi, così come dal lato politico invece c'è chi fa il mestiere del politico.
Sì, però Fabio, il professor Toni Negri, su cui non vorrei intavolare una discussione perché sarebbe lunga, non è che ha detto questo, ha detto al contrario che De Benedetti non fa solo l'editore, ma fa anche, vuole fare il punto di riferimento del centrosinistra.
Esatto, a maschera. Però quello che non viene sottolineato è che chiaramente De Benedetti è un uomo di centrosinistra che ha delle televisioni e quindi presenta...
televisioni non mi risulta.
Chiedo scusa, certo. Canali,
cioè, c'è Repubblica TV, ma insomma...
Certamente, non ha di certo gli ascolti che può avere una Mediaset, però intuiamo entrambi che poiché ha una parte dei media, in particolare Repubblica, sì, e tutti i giornali ancora legati, è chiaro che comunque è quello che è l'oppositore dal punto di vista dell'informazione, è l'unico oppositore che ha in mano una propria informazione per fare opposizione a Berlusconi.
Vabbè, allora non ho capito.
Niente, non mi sembrava un colpo di genio quello espresso da Negri, tutto lì.
No, ma infatti non ho detto che è un colpo di genio, ho detto semplicemente che è un ragionamento molto simile, cioè il fatto che De Benedetti vuole egemonizzare con le sue idee, con le prese di posizione del suo gruppo editoriale, vuole egemonizzare la sinistra, il centrosinistra. Il ragionamento di Toni Negri è curiosamente simile a quello di tanti esponenti del PDL. Tutto qua, non ho detto né che è un genio né che è una capra.
Infatti, se Cicchito dice giustamente quello che dice Toni Negri, cioè Cicchito dovrebbe far presente, dovrebbe aggiungere anche esattamente come già Berlusconi fa. Cioè, nel senso.
Vabbè, lasciamo perdere adesso queste.
Comunque, non interessava a me questo. Non
allora.
A lei. Detto questo, più che altro non mi entusiasmano determinate risposte che vengono date, in particolare ovviamente parliamo del nostro Presidente del Consiglio, nel momento in cui mi viene detto ma io queste cose le dico già in televisioni che non mi piacciono zero, che non mi piacciono certe trasmissioni, non vedo perché adesso si debba fare l'indagine, mi sembra assurdo che venga fatta un'indagine sulla base di quello che io già dico a tutti. Beh, certo, Berlusconi dice anche... Signori, non andiamo a pagare le tasse. Certo che da quando io dico una cosa, quando poi eseguo una cosa, ne passa. Chiaro che se poi Berlusconi salta fuori che non paga davvero le tasse, non è che può venire a dirci signori, io già dico non paghiamo le tasse, perché mi dovete indagare perché non pago le tasse?
L'esempio, il paragone non mi sembra molto calzante, Fabio. C'è una differenza, certamente. La differenza è che Berlusconi sostiene, o alcuni sostengono per lui, ma insomma, in fin dei conti è quello che Berlusconi pensa di Santoro, non c'è bisogno di fare un'indagine. In realtà qui, come sappiamo, c'è un passo in più, cioè ci sono queste presunte pressioni, poi per me non si configurano come reato, ma questo ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, pressioni nei confronti di membri della GCOM per far chiudere Santoro, eccetera, eccetera. E oggi, sotto scacco, diciamo così, suscitano scandalo le intercettazioni uscite sul direttore generale Rai, Masi, a proposito di Ruffini, eccetera, eccetera. Inutile che adesso ve ne parlo. Bene, Fabio, andiamo in provincia di Bergamo da Marzia. Buonasera.
Buonasera, Cruciani, mi hanno passato la telefonata, sono Paolo Papillo. Buonasera, Cruciani. Come
Papillo,
sta?
Papillo, che mi combina, Papillo?
Che mi combina, mi censura e io il filtro lo buco uguale quando voglio. Niente, posso esprimere il mio
parere. Scusi, Papillo, come no? Lei può esprimere il parere che vuole, però perché questi trucchetti?
Perché Papillo? Non mi fa mai entrare in diretta. Adesso
ho capito.
Ci sentono migliaia di persone.
No, ma sì.
Non mi fa mai entrare in diretta.
Allora, aspetti
Cruciani,
un attimo, ma Marzia chi è?
Marzia è una mia amica, una mia collaboratrice, c'ho anche i collaboratori adesso, sa?
Pure.
Esatto.
Allora, vogliamo dire una cosa, informazione dal basso, vedete che le faccio pure pubblicità, com'è?
Grazie.
Informazione.
Dica.
No, lei mi attacca sempre, io invece le faccio pubblicità. Vede la differenza di stile?
No, era caro, Cruciani, la differenza di stile sta nel fatto che lei ha un potere di censura nei miei confronti.
Ma quale censura? La faccia finita.
Va bene, comunque non vogliamo parlare di censura, sennò
no, per carità,
censura.
Per carità. No, però Papillo, mi spieghi una cosa. Allora, come si chiama? Informazionedalbasso.it.
Sì.
Senta,
sì,
ultimamente esatto. l'ho sentita intervenire addirittura in una trasmissione sempre radiofonica, perché in televisione lei interviene poco, anche se riesce pure ad andare in televisione ogni tanto in qualche trasmissione dove ci sono le telefonate. In una trasmissione della Bonaccorti, o sbaglio?
Esatto,
di Erika Bonaccorti. Oh, io dico una cosa, lei che mestiere fa, Papillo?
Io faccio l'autista.
L'autista, questo lo sapevo. Autista di cosa?
Di camion.
Di camion. Ma dove lo trova il tempo di intervenire in tutte le trasmissioni della Rai, private, cioè dove lo trova? Dove
io ascolto informazione dalla mattina alla sera.
Ma dove, come, quando lavora?
Con la radio, vabbè, quando lavora, non è che lavora 24 ore su 24.
Ho capito, ma uno che lavora...
Ma penso che ha poca importanza come trovo il
no,
tempo.
Come no, come ha poca importanza, ha importanza. E lei, io l'ho soprannominata, forse sbagliando, per carità.
No, ecco, lì un po' mi dà fastidio.
Perché guarda. Le dà fastidio che la chiami il
ma
Paolini dalla radio?
Io cerco di... Quando mi è consentito, e la ringrazio che stasera lo sta consentendo, spero mi consenta anche
di
dire qualcosa.
Guardi che io la vorrei tipo ospite fisso, forse non l'ha capito
bene. Vabbè, perché non mi chiama?
Perché Papillo, perché a disposizione, se lei fosse, beh, poi ci mettiamo d'accordo, comunque
no, non guarda, facciamo una cosa, Cruciani, io a volte ho un linguaggio un po' forte, un
no,
po'
ma lei fa bene avere il linguaggio forte, noi vogliamo linguaggi forti, un attimo solo. Ho il traffico, non la voglio censurare, ho il traffico. Naturalmente non era il traffico, ma erano i canonici 30 secondi di interruzione delle 19:45. Allora, 800 24 00 24, abbiamo il nostro, come dire, incursore preferito qui da noi. Eccoci qui, Papillo.
Allora.
Papillo, senta un attimo, noi abbiamo un ospite d'eccezione. Io vorrei che lei facesse una domanda a questa persona. Se lei dovesse fare una domanda a Minzolini, che domanda farebbe a Minzolini? La prima domanda, la prima cosa che le viene in mente, qual è?
La domanda è come si può confondere la professione di giornalista, inteso come persona che dà informazione, con né più né meno che essere un ufficio stampa, perché l'ufficio stampa trasmette in maniera acritica quello che gli viene detto di trasmettere. Cioè, quando la soluzione di Mills, guardi...
Lei deve fare la domanda, non una considerazione. Che domanda farebbe?
La domanda è
perché
questa.
Fa l'ufficio stampa e non il giornalista? Questa è la domanda?
Sì, la domanda non è una domanda di uno quanto fa uno più uno. Quindi,
no, ma va bene, non dico che va male. Allora, la domanda è questa, perché fa l'ufficio stampa di Berlusconi e non il giornalista? È così? Allora, Augusto Minzolini, buonasera.
Scusa, ma io non faccio ufficio stampa, io faccio editoriali, scusa, che ti dà fastidio che faccio editoriali? Guarda che anch'io sono una persona sensibile, guarda che so, cioè l'editoriale mio ti trasmette anche un po' d'amore in qualche maniera, un amore 14 volte, amore.
Papillo, è convinto? Sei convinto?
L'editoriale lo faccio, mo perché non so la televisione e non posso farlo. Augusto Minzolini, della figura di questo grande artista, si discute molto, luce ombre. Se a chi vuole intitolargli una strada, una piazza, una via,
addirittura.
Un viale, un vulnus,
Addirittura, ma scusi Minzolini, mi scusi un attimo, ma è vero che ci sono queste pressioni per fare i suoi editoriali?
Non ho capito, scusi.
È vero che riceve pressioni da Berlusconi per i suoi editoriali?
Assolutamente no, i miei editoriali vengono dal cuore. Io ho scritto anche, i miei editoriali sono diventati famosi anche perché io li canto. A volte l'editoriale lo senti parlato, ma io lo canto, senti qua.
Dimmi un po'.
Io non posso stare fermo con il Volus nelle mani, devo fare l'editoriale prima che venga domani. E se Fede sta dormendo, non posso riposare, farò in modo che Silvietto non si possa più scordare che in questo senzietto.
Fermo, che sennò finisce come la Polverini, che canta troppo pure allo stadio, canta troppo pure allo stadio. Senti, però, adesso ti ho dato del tu perché siamo colleghi, siamo giornalisti, caro Augusto. Passiamo al tu. Dunque, però qui c'è una questione, prescritto, assolto. Come mai questo errore? C'è stato un errore o no?
Ma prescritto, assolto, ma balla a capire qual è la cosa giusta. Io ho buttato lì una cosa, capito? Anche per dare un, non lo so, un po' di movimento, prescrizione, assoluzione. Ma vatta a ricordare pure quello che è successo. Dico bene?
Non lo so, dici bene, ma l'altro giorno hai detto che si può dire anche assolto.
Ho detto, ma chi so ricorda quello che ho detto?
Alla Borromeo, ma la Borromeo, come c'è stato un piccolo scontro con la Borromeo o no?
Ma non mi ricordo, non mi ricordo cosa è successo. Uno parla, dice delle cose, poi che ne so cosa succede. Cioè, il Vulnus è una cosa che tu ricordi. Il Vulnus esce così, cioè è una, è come amore, capisci? È una cosa
certo.
Decente.
Senti, ma hai sentito? No, certo, per carità. Ma Augusto, hai sentito lo slogan della manifestazione di sabato del PDL? L'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio.
Bravo, l'amore vince sempre, l'odio perde sempre. L'amore vince sempre, l'odio perde sempre. È una specie di mantra, lo dobbiamo ripetere tutti. 14 volte, amore 14.
Senti, sembra che dalle intercettazioni ci sia questa cosa, esca la figura di un direttore, anzi direttorissimo. Ma ti riconosci in questa cosa, direttorissimo? È vero che ti ha chiamato così Berlusconi?
Ma non mi ricordo cosa è successo. Io mi ricordo che ho ricevuto una telefonata di sincera amicizia, ma non, sì, non mi ricordo cosa è successo. Mi ricordo una voce, non mi ricordo bene di chi, che mi diceva: direttorissimo, tutto a posto? Poi il resto non lo so, voglio dire, la vita va avanti, no? Quindi cosa succede? Che uno fa un editoriale, fai una telefonata, vai a mangiare la sera, non lo so, vai anche a danzare magari con amici, vai in discoteca, poi quello che succede succede, voglio dire, uno mica se lo ricorda quello, se ti ricordi quello che hai fatto una settimana fa, tre settimane fa, non te lo ricordi.
Io manco ieri mi ricordo quello che ho fatto.
Esattamente, quindi viene al discorso mio, quindi chi se lo ricorda? Mi ha telefonato, non mi ha telefonato, ma che ne so.
Okay. Ma è vera questa cosa che ho sentito ieri, eri in collegamento a un certo punto con una trasmissione molto famosa, che è quella di Serena Dandini, che vuoi sostituire la scritta del TG1 con la scritta rosso nero e con la figura di Ronaldinho, ma te
no,
lo permetto, non è possibile.
Quella è una telefonata di amore. Allora ho fatto una telefonata dove io dicevo appunto delle parole di rassicurazione a questo mio amico, di cui non dico il cognome, dico solo il nome Silvio. Allora questo mio amico ho detto: guarda, cambierò la scritta perché secondo me tutto quel blu con quella scritta TG1 non è una cosa bella, è un po' antiestetica. Allora ho pensato di metterci la faccia di Ronaldinho che sorride e digrigna un po' i denti in modo che dà anche un po' una cosa, non lo so, di anche di allegria, no?
E certo, invece vabbè, rosso-nero un po' più...
Il Vulnus è Ronaldinho, capito? Un po' di allegria, rosso nero, capito? Danziamo tutti un po' di samba perché ci serve un pochettino, no? Dico bene?
Grande Max Paiella, grazie, grazie. Abbiamo rubato Max Paiella per qualche minuto a Serena Dandini. Voglio sapere una cosa, Max Paiella è un straordinario imitatore, anche se chiamarlo solo imitatore magari è sbagliato.
Grazie,
ma insomma,
grazie. È una caricatura, abbiamo cercato di fare una
Max,
caricatura.
Max, ma come ti è venuto in mente questa cosa qua?
Guarda, io un giorno ti posso dare del tu?
Certo, mi devi dare del tu.
Ti devo dare. Io un giorno devo dire la verità, ho visto la luce e sono andato da Serena. Gli ho detto,
a parte che parli uguale lo stesso, diciamo, a Max Paiella parli esattamente come Minzolini. Non è che hai dovuto cambiare molte cose.
Non mi ricordo. Allora io un giorno ho visto la luce, sono andato da Serena e ho detto: Serena, devo fare assolutamente Minzolini. E in quel momento la testa mi si è pelata completamente e sono diventato ricoperto d'oro e ho cominciato a parlare con la zeppola e mi sono immaginato su Ponte Milvio con dei lucchetti con scritto e io che li appendo proprio su Ponte Milvio. Ho pensato a una commissione fra Minzolini appunto e Moccia. Non so bene per quale motivo, però secondo me ci sta assolutamente. Allora quindi gliel'ho detto e abbiamo cominciato.
Avete iniziato con qualche critica, qualche cosa, è arrivata pure a te o no? Sentiamo Minzolini che ha detto su questa imitazione. Minzolini, vero, eh?
Addirittura la Dandini ha tirato fuori pure il personaggio ironico sugli editoriali. Allora, se io dovessi...
Quello l'hai visto?
Quello l'ho visto, perché volevo vedere se venivo bene o meno.
Ti è piaciuto?
Sì, era pure divertente, non è che mi ci riconosco tanto.
Non mi ci riconosco, però è divertente. L'avevi sentita questa cosa? L'avevi sentita o no?
Sì, me l'hanno detta, perché che era l'intervista. Che
sì, da Mentana.
Sì, non l'ho vista, me l'hanno detto, non ho avuto tempo di guardarlo su internet. E...
Vabbè, comunque è un complimento, ha detto che sei divertito, almeno questo. Insomma.
Ma già lo sapevo in realtà che sarà divertito.
Beh, magari prima o poi vi telefonate, eh.
Sì, potrebbe anche succedere.
Grazie Max.
Grazie a te.
Grazie a voi, grazie a Max Pagliari di essere stato con noi. C'è ancora Papillo lì?
Sono qua, sì. Cioè.
Papillo, allora lei sta con me tutta la sera, però
sì.
I tempi sono quelli, no? Detto io, no? Decido io.
Prego?
Decido io i tempi, no? Giusto, posso?
Sì, cioè, ci mancherebbe. Lei è padrona di casa, io la ringrazio dell'ospitalità.
Poi la faccio intervenire più tardi. Resti con me, 19:57, abbiamo i telegiornali, come lei... Sa bene, 800 24 00 24. Siamo qui alle 20 in punto, TG5.
Inchiesta di Trani, Napolitano no a conflitti istituzionali. Alfano, dal CSM uno scivolone clamoroso. I legali del Premier, trasferire gli atti a Roma. Berlusconi, la magistratura politicizzata detta i temi della campagna elettorale. Non votare, dice il Premier, avvantaggerebbe la sinistra. Cucchi aveva delle lesioni, ma morì per disidratazione, perse 10 kg in 6 giorni, così la relazione finale sul decesso del giovane detenuto in ospedale. Shock a Genova per la morte di un bimbo di 8 mesi, arrestati la mamma e il compagno, ucciso in un raptus da cocaina. Per 17 anni io e mia figlia soggiogate da quell'uomo, parla una vittima del guru preso a Roma per estorsione e stupri, migliaia in Italia nelle mani delle sette. Basta coi popcorn pieni di grassi nei cinema, una grande major lancia la crociata anti-obesità, novità anche per gli occhialini 3D. Tifosi interisti euforici vogliono scudetto e Champions, quelli rossoneri sperano nello sgambetto tricolore e Milano sogna.
TG1.
Trani, Napolitano, no a contrapposizioni, rispettare indagine e ispettori, Berlusconi inchiesta risibile, magistrati fanno politica. Tremonti, abbiamo difeso Stato sociale, bilancio e sistema produttivo. Bersani, molte parole, pochi fatti. Bimbo di 8 mesi, ucciso a Genova, forse un raptus dovuto alla cocaina, scambio di accuse tra madre e compagno. Ritrovati in una chiesa a Potenza i resti di Elisa Claps, la ragazza era scomparsa nel nulla 17 anni fa. Guerra dei narcos in Messico, decine di persone uccise, anche 3 funzionari del consolato americano. In giro a caccia di fulmini non solo gli dei dell'Olimpo, ma appassionati che in Italia inseguono le tempeste. Vacanze di Pasqua, tante le offerte per viaggi a basso costo, richiestissimi maritori.
Va bene, 22 minuti. Allora, Paolo Papillo, sì. Vogliamo parlare dell'inchiesta di Berlusconi, di Trani? Che ne pensi?
Sì.
Hai sentito oggi dai telegiornali? Hai sentito dai telegiornali le reazioni di Berlusconi, no, sui magistrati, no?
Sì, io la sto seguendo molto attentamente, poi nel mio piccolo facciamo anche noi informazione, siamo parecchi oramai da quel punto di vista.
Ma quanti collaboratori hai, Paolo?
Allora, filo del tu, visto che...
Diamoci del tu.
Okay. No, beh, collaboratori saltuari, non è che c'è qualcuno a libro paga, però insomma il giro si sta ampliando, c'è parecchia voglia di parlare, di dire le cose senza peli sulla lingua. A volte mi rendo conto che tocca alzare la voce per farsi ascoltare, perché gli spazi che abbiamo sono molto limitati, però... La cosa sta andando abbastanza bene.
Allora, vabbè, Berlusconi che dice?
Ma Berlusconi, insomma... guarda, io stavo leggendo adesso, in questo momento ero fino a 10 minuti fa, ero davanti a un monitor, stavo leggendo che ha dichiarato poco fa, crede, un lancio di Repubblica, che i giudici gli impediscono di raccontare dei suoi successi. Adesso io dico, a questo punto dico meno male, perché io Berlusconi me lo trovo anche che mi esce dalla tazza del water fra un attimino, dico, perché lo trovo dappertutto. E, oltretutto, parlare dei suoi successi ha senso unico, cioè, allora uno può raccontare quello che vuole e infatti racconta quello che vuole. Appena uno si alza per fargli una domanda, interviene il ministro della difesa dei fatti loro e lo caccia fuori.
Vabbè, cioè, su quello torniamo a lei, Papillo, su quello io non sono d'accordo, lei, però... torniamo a lei, così mi va più.
Come vuole, per me uguale.
No, ho capito, però su quello lei non sarà un po' invidioso di cosa, no? Di Carlo Magno, no?
No, assolutamente no.
L'intemerata di Carlo Maglio, no? Di
ma no, ma non mi interessa quel il problema è che li metti più in difficoltà qualora è il tempo di argomentare. Questo non ha avuto neanche il tempo di argomentare. Cioè, io mi riconosco a modo di fare di informazione, come possono essere, come posso dire,
ecco, qual è il suo modello? Il suo modello, Papillo, qual è? Perché non dobbiamo dimenticarci che Paolo Papillo, appunto, è un camionista, posso dire, un autista, anzi, un autista, certo. Un autista il quale fa un'informazione un po' garibaldina. Diciamo che la posso chiamare così, non è un insulto.
Penso che sia un complimento. No,
un'informazione un po' garibaldina, con intrusioni, soprattutto in trasmissione, ma poi anche con contributi. Ogni tanto riesce a beccare col telefonino dei politici e picchia duro. Allora, voglio far ascoltare una delle ultime intrusioni di Papillo. Andiamo.
Paolo da Pistoia. Buonasera, Paolo.
Buonasera. E questo è il tempo della censura. Spero non mi vogliate censurare, ovviamente. Questo è il tempo dove un presidente del Consiglio e un ministro aggrediscono e cacciano fisicamente da una conferenza stampa un giornalista.
Sì, però questa è un'altra analisi del tempo. Paolo, ascolti a me, Paolo.
Mi deve far finire, sennò censura. Allora, i giornalisti non reagiscono, rimangono lì. Questo è il tempo dove l'arroganza e la prepotenza comandano e la gente vigliaccamente sta zitta.
Sì, allora adesso faccia parlare me.
Altro intervento di Papillo dalla Buonaccordi.
Pronto?
Sì, prego.
Ma però mi avete tolto l'audio, scusi, no. Non è neanche giù. No. Quanto parla?
Non è stato tolto l'audio.
La regia ha tolto l'audio.
È stato tolto l'audio? No, mi dicono di no.
Vabbè, è che sono pazzo, io me lo invento. Se concludo la ringrazio per l'ospitalità. Allora, ci sono i filmati che parlano.
Allora, Papillo, però è proprio quella trasmissione, ma è una trasmissione tranquilla, pure in quella trasmissione, poi sempre questa fissazione della censura.
Guardi che se io dico che mettono l'audio superiore all'ascoltatore come volume, è vero, cioè perché devo mentire?
Ho capito, ma non è che la vogliono censurare, perché magari nell'economia...
Guardi che sono anni che ci sentiamo, la seguo, li conosco i trucchi, oramai potrei sostenere in attività.
Ma insomma, perché è andata a rompere le scatole alla Buonaccordi?
Rompo le scatole a chi voglio, ma dove sta scritto che non si possono rompere le scatole?
No, ma lo dico scherzosamente,
ma io altrettanto scherzosamente gli rispondo. Cioè, allora, le trasmissioni della RAI, oramai anche quelle che facevano informazione, quelle che hanno chiuse, è unico precedente nei paesi occidentali, quelle altre si occupano, la sera prima parlavano della vista, poi dell'olfatto, mancava il sesso degli angeli e poi ce l'abbiamo.
Ho capito, ma la Buonaccordi non è che parla di politica, non è che può pretendere.
Parlano di temi sociali, comunque hanno eliminato anche quelli perché la crisi non c'è.
Lei vuole intervenire invece sempre sulla, cos'era l'intervento che voleva fare dalla Buonaccordi? Sulla russa, sul ministro.
Ma io l'ho buttato lì, ma guardi che io mi è venuto in mente, io l'ho buttato lì. Io non è che io vado a braccio, non ho neanche bisogno. Rispetto, guardi, alla mediocrità dei nostri politici, gente semplice come me, a volte ha molte più cose da dire a braccio, senza scriversi nulla.
Ho capito.
Di chi si va lì e si prepara il discorso, le panzane, come quell'altro che oggi mi ha letto il messaggio a Reti Unificate, che il partito dell'amore, chissà quale.
Ma non è a Reti Unificate, è sul sito del PDL. Che Reti Unificate?
Ma lo stanno rilanciando tutte le televisioni.
Ho capito, ogni parola che Berlusconi...
Il partito Cruciani, ma scusami un attimo, il partito dell'amore, ma ci saranno stati diabetici, sono andati in crisi iperglicemica, è vomitevole sostenere queste cose qua, ma veramente ci ha preso per una banda di scemi questo qui. Cioè, è una banda marchi della politica, sparano cazzate a milioni di persone, trovano milioni di persone che se le bevono, è così.
Partiamo.
Mia moglie è molto addolorata per quello che ti è accaduto. Penso che se fosse successo a me, sarebbe stata meno dispiaciuta. Forza Silvio, ti vogliamo bene. Giovanni.
Ripeto, una delle lettere pubblicate da Silvio Berlusconi, autore del libro L'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio. Eccoci qui, 20:10, 800 24 00 24. Michele, provincia di Brescia, buonasera, sempre con noi Paolo Papillo, tutta la sera se vuole, Michele.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Buonasera, volevo intervenire in merito... Mi scusi, eccomi. Pronto?
Michele, che è successo?
Sì, mi scusi, stavo attaccando l'auricolare, sono appena uscito dalla pizzeria e mi ha beccato al volo.
Ma che ha fatto, ha già mangiato?
No, no, ho ordinato due margherite con mozzarella di bufala, basilico e una marinara per la bimba.
Ma perché mi deve dire queste cose?
Io... Perché lei lo chiede sempre quando vuoi.
No, è appunto, io l'avrei chiesto, due, ma non me lo dica, soffro. Com'è?
Scusi?
Cos'è che ho ordinato?
Due margherite con mozzarella di bufala e una marinara per la bimba senza aglio, perché ovviamente non resisterebbe all'impatto. Fatte da un pizzaiolo napoletano, per cui garanzie di qualità.
Ma lì in provincia di Brescia?
Sì, esattamente.
E quanto ci mettono? Quanto ci mettono a fare queste pizze?
Ma in realtà adesso le sto portando già a casa. Per cui
faccio, insomma, non deve stare troppo al telefono, altrimenti si rovinano queste pizze.
No, però la volevo. Innanzitutto, il mio intervento era sul canone Rai, come ho detto alle sue assistenti.
Sì,
perché
sì, mi dica
se
canone.
Loro non vogliono pagare per un mese, io non pago per tutto l'anno perché devo subire Santoro e Travaglio, che veramente sono insopportabili per le sciocchezze che ripetono all'infinito. E mi rendo conto che la sua trasmissione sta diventando una valvola di sfogo per tutti quelli che non resistono senza sentire quelle stronzate tutti i giorni ripetute milioni di volte.
La mia trasmissione sta diventando uno sfogo per tutti, naturalmente, non solo per quelle persone lì, abbia pazienza.
Ma perché
poi non
persone...
è solo valvola di sfogo, comunque in ogni caso,
perché
chi è che fa la cantilena secondo lei? Travaglio, chi la fa la cantilena?
Ma guardi, è un meccanismo ormai consolidato.
Vabbè, ho capito, ma al di là della cantilena no, lei dice siccome l'unità propone di non pagare per un mese all'anno il canone della Rai, il mese in cui hanno sospeso i talk show, io vorrei non pagarlo tutto l'anno questo canone.
No,
perché
io non lo pago, non è che...
Non lo paga proprio, ma non l'ha mai pagato oppure ha fatto
no,
la disdetta?
No, quest'anno che mi sono rifiutato di pagarlo perché veramente...
Ho capito, ma deve fare la disdetta dell'abbonamento, lo consigliò il giornale anche Libero pochi mesi fa o no?
Guardi, non ho seguito perché non è che
se ne frega, poi magari viene qualcuno a controllare, le fanno la multa eccetera, vabbè,
sì, e poi cominciamo a contestare, entriamo in quel giro dove alla fine ci rimetterò io perché già lo so come
comunque lei non l'ha pagato quest'anno il canone?
No, non l'ho ancora pagato, per cui
non l'ha ancora pagato e non ha intenzione oppure non lo vuole pagare?
No, non lo voglio pagare perché non ne posso
pagare
più proprio.
Va bene, d'accordo.
Nonostante tu possa avere la capacità di avere idee distinte.
Ma
che
può succedere anche questo, perché lo sa quante mail ricevo io di minacce.
Sì, ma io
cose.
Ho visto, non so se la pagina che tiene su Facebook è sua personalmente.
No, io non tengo nessuna pagina, dunque non è mia quella pagina che tengo.
Ah, ok, lì ho visto Papillo che è veramente fuori di testa completamente.
No,
perché...
ma Papillo è qui con noi, Papillo, ha sentito?
Vabbè, io sono fuori di testa, invece il signore che vuole eliminare le trasmissioni televisive di approfondimento ha un concetto di democrazia che è pari. Quindi è meglio che si mangia la pizza, almeno non dice cazzate.
No, attenzione, Papillo, però se vuole restare qui...
Ma mi scusi, però sento una...
Ho capito, ma se vuole... Ho capito, ma non ha detto niente di particolare, ha detto che è fuori di testa.
Ma
lei risponda in maniera...
Ma lei, Papillo, è abituato come tutti gli altri a sentirsi la cantilena, con questa storia della democrazia.
Ma non è vero.
Ma dai, ma quale democrazia in pericolo? Ma se si è...
Va bene.
Quale democrazia in pericolo?
Ma gli danno addosso tutti quanti dalla mattina alla sera.
Ha ragione, Papillo, su questo ha ragione Michele, abbia pazienza. Calma con le parole.
No, scusi,
No, però su questo ha ragione Michele, Papillo.
Mi viene da ridere sentire tutti i giorni.
La democrazia, sulla democrazia sto dalla parte di Michele, Papillo.
Ma se non vuole Santoro.
Ma lasci per lui, ma Michele dice che non gli piace Santoro.
Sarà padrone, il grande fratello, è questo che non riuscite a capire.
Ma si guarderà un'altra cosa.
Ma pensano che se uno non guardi Travaglio o Santoro sia un idiota completamente. Per questo voi non avete seguito, ci avete stufato, perché esiste gente che non segue Berlusconi ma che ne ha le scatole piene della sinistra, che ripete sempre le stesse cose dalla mattina alla sera.
Papillo, un attimo, traffico. Eccoci, 20:18, sempre con Paolo Papillo, ma c'è anche l'ascoltatore della provincia di Brescia che è molto agguerrito, che si chiama Michele, che la pensa diversamente da Papillo, e dunque lo inviterei, a meno che la pizza non sia già completamente andata, a rimanere con noi. Però sentiamo prima la 7, i titoli.
Inchiesta di Trani, monito di Napolitano che chiede di evitare contrapposizioni invitando sia il rispetto dei magistrati che degli ispettori ministeriali. La difesa di Berlusconi chiede il trasferimento del fascicolo a Roma. Il premier attacca, le toghe sono scese in campo. Stefano Cucchi subì lesioni ma è morto per disidratazione. Questo l'esito della commissione d'inchiesta. I parlamentari criticano il ruolo dei medici che non avrebbero soccorso adeguatamente il giovane deceduto il 22 ottobre scorso all'ospedale Pertini di Roma. La famiglia soddisfatta, confermate le percosse, processare le guardie penitenziarie. Ritrovati resti umani murati in un sottotetto di una chiesa di Potenza sarebbero quelli di Elisa Claps, una ragazza scomparsa nel settembre del 93. Il fratello e la madre riconoscono l'orologio e gli occhiali. E lei, dicono la questura, aspettiamo la conferma del DNA. Gabriele Salvatores ritrova il gusto della commedia e firma Happy Family, un film sulla surrealtà quotidiana di due famiglie a Milano. Sulla scena un nucleo di personaggi alla ricerca della felicità contro...
Bene, 20:19. Allora, però, Papillo, io vorrei sapere una cosa. Qui ha sentito oggi, no, Berlusconi su Trani, eccetera, eccetera. Però lei pensa davvero che possa essere un'inchiesta seria? Cioè un'inchiesta in cui si parla di un reato... concussione, violenza nei confronti di pubblici ufficiali, eccetera, eccetera, e poi quattro magistrati a Trani, quattro su 10 della Procura impegnati su questa cosa qui. Non le sembra un po' eccessivo?
E qua lei ingenera volutamente l'equivoco, perché da dove nasce l'equivoco? Prima vengono affiancati quattro magistrati per il fatto che un magistrato solo avrebbe delle pressioni mediatiche, anche persino psicologiche, pesantissime, quindi ne vengono messi quattro per una questione anche di tutela della serenità del magistrato.
Ma ho capito, ormai il procuratore capo dice per controllare meglio tutto, ma si rende conto, quattro magistrati, per carità, non sto dicendo che mente dicendo questo, quattro magistrati su 10 a Trani impegnati su un'inchiesta di questo tipo, come dov'è il problema?
Ma stiamo scherzando, ma lei si rende conto, questa inchiesta va a toccare un cardine fondamentale, la separazione dei poteri. Il Presidente del Consiglio non è che telefona a Innocenzi, che sarebbe il membro dell'AGCOM, e gli dice per cortesia analizziamo questa situazione. Berlusconi dà ordini, Berlusconi è un padrone delle ferriere.
Beh, scusi Papillo, al di là del padrone delle ferriere e degli ordini, non mi sembra che questi ordini siano andati, semmai possono essere interpretati come ordini, non mi sembra che siano andati a segno, perché prima Innocenzi si arrabbia delle telefonate di Berlusconi, è vero che poi fa anche lui telefonate, cerca di Letta, addirittura Masi, eccetera eccetera, e poi comunque hanno zero, sta lì ben piantato, intoccabile.
Ma cosa sta dicendo? Mi scusi Cruciani, con tutto il rispetto, cosa sta dicendo? Lei gli arriva una trasmissione criptata di Anno Zero. Anno Zero è stato sospeso per un
mese. Insieme agli altri,
è normale, non potevano punire uno solo, ma veramente.
Cioè lei pensa, mi scusi un attimo, io non voglio prendere persone con gli anelli al naso, Papillo, infatti sto discutendo, però
stavo ragionando anch'io,
no, cioè, appunto dico, no, ma lei fa bene, per carità, lei continua a dire quello che dice, però il problema è un altro. Lei pensa davvero che la sospensione volesse colpire solo Anno Zero? Cioè il vero obiettivo di questa sospensione per un mese è Anno Zero?
Ma Anno Zero è quello che fa danno, a tra virgolette.
Ma Berlusconi si lamenta anche della Dandini,
lei mi ha portato, ma certo, ovviamente, già che c'è uno tira dentro tutto, non è che sta lì a farsi scrupoli, ma lei l'ha mai visto Ballarò che in mano a quella mozzarella di Floris col PD che gli dà gli ordini? Ma lei si rende conto?
Esagerato, il PD che gli dà gli ordini.
Ma
perché? Perché Floris non è un bravo professionista, addirittura una mozzarella che prende ordine dal PD, Papillo.
Ma lei ha visto Anno Zero? L'ha visto Ballarò?
Beh, certo che lo vedo Ballarò, lo vedo sempre Ballarò.
Allora, le vedo anch'io, non è che io...
Ma scusi, a lei un conduttore che sia un minimo moderato non le piace? Che abbia un minimo di moderazione?
No, guarda, sa dove mi sta bene la moderazione? Quando si fa una cena fra amici si fa una bella chiacchierata. Ma la moderazione dove si parla di temi che sono la giustizia, la legalità, la legge uguale per tutti, il lavoro, lo sfruttamento dell'ambiente, tutto, hanno la essere moderati, sai cosa mi puzza? Di presa per il culo, mi scusi il termine.
Ho capito. Papillo, intanto il nostro amico da Brescia si è andato a mangiare la pizza. È come milioni che...
Sì, vanno a mangiare la pizza,
i panini, eccetera. Certo. Filippo da Perugia, buonasera.
Buonasera Cruciani, salve.
Dica.
Io mi aggancio un po' a quello che diceva Michele, ma in senso opposto, nel senso che ho sentito la HAC di Pietro che dicono appunto di non pagare il canone per un mese, quando io invece penso che il problema sia proprio l'opposto, che il canone io lo considero una legge, una tassa, mi scusi, ingiusta, ma non perché non sia giusto pagarlo, perché non la pagano tutti. Allora io dico, prima di spingere le persone a non pagarlo, perché lo Stato non fa qualcosa affinché tutti lo paghino? Tipo, io compro un televisore, devo per forza lasciare i miei dati
a quel punto.
Ma guardi che questo succede, eh. Quando uno compra il televisore, lascia i dati e gli arriva, se non ha mai pagato prima il canone Rai, gli arriva in automatico il bollettino della Rai. Insomma, a Perugia no, me per esempio è successo. Quando sono tornato da. Abitavo in Francia, sono tornato, ho comprato un televisore e mi è arrivato subito il bollettino della Rai. Una volta questo che ho provato a non pagare per una volta in Francia mi sono arrivati i gendarmi dopo 3 mesi. Questo, faccio, la differenza è questa, Filippo.
Questo sinceramente io l'ho comprato anche da poco, non accade perlomeno.
Vabbè, adesso le arriverà, ma perché lei non lo paga normalmente il canone?
Certo.
E allora se le paga perché le dovrebbe arrivare? Scusi, abbia pazienza, no, già lo paga.
Ho comprato un televisore per regalarlo.
Ho capito, ma se è intestato nome suo e lei già paga il canone alla Rai, perché le dovrebbero mandare un altro bollettino? Filippo, fanno i controlli, se a lei non risulta poi glielo mandano. Comunque lei ha ragione, bisognerebbe rendere la cosa del canone un po' più vincolante. Io sono per l'abolizione del canone alla Rai, questo è un altro discorso, però una volta che c'è, certo, non è che si può tollerare un'evasione del 40% quello che è.
Certo, perché una legge deve essere applicabile se è applicabile per tutti, perché ovviamente se no è normale che ci sia tanta gente che è stimolata a non pagarlo il canone, e questo ovviamente fa passare per fessi quelli che lo pagano, perché il vicino di casa che ha il televisore come me e non lo paga, penso che poi a quel punto spinge me a fare altrettanto, ma non è questo quello che
lo Stato dovrebbe fare. Bene, grazie Filippo. Collegamento con Celle di Bulgheria o Bulgheria, provincia di Salerno, buonasera.
Bulgheria.
Bulgheria, eccoci qui, Gerolamo Gasparri, consigliere.
Sì, sono io, dica.
Eccoci qui, ma lei non è parente di Gasparri, no?
Allora, ho detto già a qualche persona, mio padre era cugino del cardinale Pietro Gasparri.
E suo padre era, mi ripeta un attimo?
Gasparri Antonio.
Gasparri Antonio, suo padre.
Esatto.
Ed era?
Era cugino del cardinale Pietro Gasparri.
E chi è il cardinale Pietro Gasparri? È come Umberto D.
No, è questa storia. I patti lateranensi, Stato e Chiesa.
E allora Gasparri chi era? Non lo so, non sono così informato. So chi l'ha firmati, ma magari chi c'era dietro le quinte.
Chi ha firmato i patti con Mussolini era il cardinale Pietro Gasparri.
Ed era dunque.
Era cugino di mio padre.
Cugino di suo padre.
Però il ministro Gasparri io non.
Non è suo parente.
Non lo so, mio nonno veniva da Macerata, quindi non so.
Perché si vuole attribuire per forza la parentela con Gasparri?
No, assolutamente. Non...
No, sembra che la vogliamo spingere.
No, credo che non, almeno io non lo so, non mi risultano.
Parentele con Gasparri.
Parentele. Poi può darsi che nel ramo genealogico.
I Gasparri, insomma.
Potrebbero essere.
Possono arrivare anche in provincia di Salerno, insomma, la genia dei Gasparri.
Mio nonno come è arrivato qua non lo so, da Macerata.
Ah, non lo so, se non lo sa lei.
Vabbè, io non ero nato ancora.
Senta, ma allora. Quando, innanzitutto, chiariamo una cosa, Celle di Bulgheria.
Bulgheria, sì.
Celle di Bulgheria, che non è la Bulgheria, ma Celle
no, assolutamente in provincia di Salerno.
In provincia di Salerno, appunto, 1960 abitanti, lei è un ex ferroviere.
Sì.
Quanti anni ha Gasparri?
Sono 60.
60 anni. È già in pensione?
Sì, il primo luglio del 2009.
Ah, da poco. Pensavo fosse
36 anni di lavoro.
Pensavo che fosse un baby pensionato. No, 36 anni di lavoro, dunque preciso.
No, un baby. La ferrovia non ne fa baby.
Non ne fa baby pensionati. Senta Gasparri, ma lei quando si sveglia la mattina che fa? Ogni volta, ogni giorno.
Devo ripetere?
No, che deve ripetere? Deve dire quello che fa ogni giorno.
Ringrazio due persone.
Ma veramente o sta scherzando?
Non sto scherzando.
Lei si alza la mattina, e si rivolge a chi? C'ha un santino, una fotografia?
Il nostro signore.
Che
mi fa alzare.
Quello è comune a molte persone, insomma.
Vabbè,
no?
Io sono credente, cattolico, praticante, quindi ringrazio il Signore che mi fa alzare. Tante persone all'orario che mi alzo io magari non si alzano.
No, oppure non si alzano più, insomma.
Appunto, non si alzano più.
Certo.
E poi ringrazio pure un cavaliere
chi sarebbe?
E Berlusconi, chi sarebbe? Uno ce n'è in Italia.
No, cavalieri ce ne sono tanti, lei dice.
Vabbè,
però
quello sono cavalieri secondari. Cioè, cavaliere è unico.
È uno. Cioè, cavaliere.
È meno male che c'è, perché sennò.
Certo. Senta, no, però i cavalieri gli dice sono tanti, sì, cioè sono tanti, però poi alla fine ne conta solo uno, no? Certamente. Gli altri che sono, dunque, non sono cavalieri, che sono? Sono fantini.
Ma madonna mia, sono collaboratori.
Collaboratori, eh.
Ma c'è, cioè, sono tanti. Poi
tanti cavalieri nominati. Il cavaliere, però, unico cavaliere.
O cavaliere uno solo.
O cavaliere uno. Ma lei c'ha anche la foto quando si alza accanto? No, la foto.
No, no, no. No.
Ma quando lei dice mi alzo e ringrazio prima il Signore e poi Berlusconi, cioè, cosa significa concretamente? Che c'è una preghierina? C'è un...
No, no, significa, per me ha un significato che va al di là di ogni retorica.
Ah beh,
cioè,
perché di retorica qui non ce n'è proprio.
Cioè io non scherzo, io dico la verità.
Eh no, sì, ma è per questo che l'abbiamo chiamata, per farci raccontare la verità, mica per farci raccontare fregnacce.
Appunto.
E adesso dalla verità ripartiamo. La Zanzara, Radio 24, Borsa e poi Gasparri, la persona che si alza e ringrazia prima il Signore e poi Berlusconi. Bene, 20:34, 800-24-0024 con Gerolamo Gasparri che è in collegamento con noi, che è consigliere comunale di Celle di Bulgheria, provincia di Salerno, 1960 abitanti, è un ex ferroviere e naturalmente è inutile che dica, Gasparri, di che partito lei è consigliere comunale, perché sa va san dir, no?
Certo, sono forzista dal 94.
Però adesso PDL.
Certo.
È nostalgico di Forza Italia, no?
Beh, onestamente sì.
Un po' di nostalgia ce l'ha, eh.
Onestamente sì, perché...
Troppe litigi...
Da quando... Ma prima di lui anche Casini, quando diventò Presidente della Camera...
Lei ce l'ha con Fini, no?
Non ce l'ho con Fini. Insomma, Fini, se non fosse per il Cavaliere, quindi io lo ringrazio, ma lui dovrebbe ringraziarlo più di me, sarebbe ancora la cogna. Considerato un fascista.
Ah, Fini dice, no. Dunque dovrebbe essere sempre grato, eternamente grato.
Almeno non dovrebbe sputare il piatto dove mangia.
Sempre grato, per tutto dovrebbe essere grato, diciamo, fino a...
Madonna mia, non lo so, cioè non lo capisco. Adesso cerca di fare un'altra qualcosa all'interno del PDL, Italia... Non lo so,
Generazione Italia.
Federazione Italia, una cosa del
Generazione
genere. Leggevo stamattina sul giornale di...
Sì.
Di Vittorio Feltri. Cioè, l'ho fatto.
Lei ringrazia pure Feltri quando si alza la mattina, no? Quello no.
Ma penso di sì.
No, lei quando si alza la mattina.
No, è che ringrazia, no. Mi piace leggere. Però voglio dire.
Sì, senta, sa che ho scoperto che Pietro Gasparri, che è un suo lontano parente, è nato nel 1852 a Capovallazza di Ussita. Provincia di Macerata, ed è morto a Roma il 18 novembre del 34. È stato un cardinale, è stato anche il cardinale segretario di Stato della Santa Sede, ed è per questo che ha firmato i patti lateranensi.
Ecco, quello che le dicevo.
Anche un nipote di questo Gasparri, un nipote, non so, è stato cardinale pure lui.
E lei invece, mio padre.
Lei niente, suo padre niente.
Fu molto sfortunato.
E perché?
Perché quando andò dal cardinale...
Sì.
E lui quasi quasi non voleva riceverlo, perché dice qua tutti i giorni arrivano Gasparri e dice che sono parente a me.
Invece...
Comunque l'ha ricevuto, si è convinto, e mio padre partiva per la guerra d'Africa.
E allora?
E quando è ritornato è morto un cardinale.
E dunque?
E dunque è finita così, che io se mi trovo a cielo probabilmente mi sarei trovato al Vaticano.
Ah, lei dice così? Te sei...
Eh sì, perché aveva promesso a mio padre un aiuto.
Per fare cosa?
Ma un aiuto, un posto, penso.
Un posto al Vaticano, lei dice.
Parliamo del 1937-1938, la guerra d'Africa.
Eh sì, lo so, certo.
Appunto, dico, probabilmente gli avrebbe dato un posto all'interno, là, non lo so che aiuto gli poteva dare.
Ma senta, ha sentito questa storia, poi riprendiamo il discorso su Berlusconi, che lei si alza la mattina, no? Questa storia di questo candidato al Consiglio regionale della Campania che offre posti di lavoro per...
E chi è?
È un tale che si chiama Barchetta, Vincenzo Barchetta, dell'Udeur.
No,
dell'Udeur.
Non lo so.
Non ha sentito
mi
niente.
Mi pare che non è nella nostra circoscrizione. Almeno.
Senta, però, Gasparri, torniamo alla cosa principale. Lei si alza la mattina e ha detto: la prima cosa che fa, ringrazia il Signore, naturalmente. Ma in che ordine? Prima il Signore e poi Berlusconi, oppure tutte e due insieme?
Ripeto, questa non è una barzelletta, questa è una cosa molto seria. Vero?
No, ma noi appunto perché è seria.
E nella mia realtà, le posso assicurare, perché di altre realtà io non posso parlare, di gente come me ce n'è tanta.
Cioè gente come lei che la mattina si alza e ringrazia Berlusconi?
Beh, se non fa come me, comunque ci tiene molto al cavaliere.
Ma ringraziare poi cosa significa? Cioè un pensiero, una...
Ma ringraziare significa...
Una preghierina?
No, nessuna preghiera.
Una canzone?
Ma no, assolutamente.
Una poesia?
Non si canta, ha pregato per in chiesa.
Lei però sarà pure vero, anzi sicuramente è vero, si può pregare anche a casa, però non è detto. Però il pensiero che significa, cioè cosa pensa, quali sono le parole che magari non le pronuncia ad alta voce, almeno credo.
Quello che ho detto anche oggi, per fortuna che lui è sceso in politica il 94.
Lei ogni mattina si alza e dice una cosa di questo tipo.
No, che devo fare?
Che deve fare? Niente, semplicemente questo. Gasparri, questo volevo
sapere. So che magari la notizia è rimbalzata, come io non sono l'Emilio Fede di turno.
No, ma cioè, non è che
sono una persona genuina, come quei prodotti che si è perso il sapore.
Persona
genuina di un piccolo paese, neanche di 2000 abitanti.
Ma chi,
quindi...
Nessuno ha pronunciato il nome di Emilio Fede, non volevo fare nessun paragone, per carità.
No, voglio dire.
Perché lei si vergogna di essere paragonato a Emilio Fede?
Assolutamente, io stimo di
appunto.
Emilio Fede.
Appunto, allora.
Voglio dire. Non posso essere paragonato a lui, che lavora con lui e che passa come servo così, di uno che striscia per terra.
Ho capito.
Però io ho grossa stima di Emilio Fede, meno male che c'è, se no dovremmo inventare pure qualcuno come Emilio Fede.
E dunque come Berlusconi, meno male che c'è Berlusconi, meno male che c'è Fede, perché non aggiunge pure Fede la mattina quando si alza come pensierino?
No, cavaliere unico.
Cavaliere unico, per
no,
carità.
Cavaliere unico.
Cavaliere unico, per carità. Ma come lo vede? Lo vede abbacchiato in questi giorni? Lo vede un po' sottotono?
No, assolutamente.
No, per carità.
No.
È in forma?
È un cavaliere, sbattono contro il muro, se fanno male, ma lui non cede.
Non
e
cede.
Fa bene.
Non c'è, fa bene.
Fa bene, meno male.
Fa bene pure a fare la manifestazione? Sabato?
Penso proprio di sì.
Certo. Ma su che cos'è sta manifestazione? Lei lo sa, l'ha capito?
Credo che sia sul problema che c'è stato a Roma.
Ok, per fare le manifestazioni uno dovrebbe sapere anche perché il motivo per cui le fa.
Sì, ripeto.
Non è chiarissimo.
No, la manifestazione credo che sia strettamente legata alla mancata presentazione della lista. Stasera il telegiornale ha detto che il TAR ha respinto un'altra volta.
Un'altra. Insomma, non è che si indice una manifestazione per una cosa di questo tipo. Vabbè. Gasparri, mi raccomando, con queste preghierine la mattina, questi pensieri.
No, ma non si preoccupi.
Non sono preghiere, però, sono così.
No, non si preoccupi. Io perché prego perché un cavaliere ha da buono.
Va bene, grazie, buona serata.
No, grazie a te, ciao.
Ciao. Cristian da Treviso. Pronto? Cristian non c'è più. Stefano da Roma. C'è Cristian o no? Cristian,
sì,
eccolo.
Pronto?
Qui. Sì, Cristian, da dove ci chiami?
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Io la chiamo per due concetti
sì.
che esprime Berlusconi, che secondo me ormai hanno stancato e non fanno altro che rendere vecchio il paese, cioè il suo concetto di libertà e di amore. Ma premetto che secondo me sono concetti suoi interiori che proietta verso di noi, tentando di illudere ancora il popolo che ci venga a mancare la libertà e l'amore, ma penso che questi siano problemi suoi e noi secondo me stiamo solo perdendo tempo perché stiamo invecchiando come vecchie sono le sue televisioni.
Adesso lei allarga il discorso a qualsiasi cosa, non mi pare che siano vecchie le televisioni di Berlusconi. Comunque libertà e amore sono concetti universali.
Ma il suo concetto, ma no, guardi, ma invece il suo concetto di TV è vecchio. È retrogrado, cioè i mezzi di informazione ormai, cioè internet ci dà una libertà superiore che i suoi mezzi.
Ho capito, perché la televisione non è un mezzo di comunicazione?
Certo che è un mezzo di comunicazione, però lo trovo, sicuramente lo è, però lo trovo un po' vecchio come lui, come i concetti che esprime di libertà e di amore.
Ho capito. I concetti di libertà e di amore secondo me sono, la libertà è un concetto che sicuramente in politica c'entra molto, l'amore un po' meno, diciamo. No, Cristian, la ringrazio. Stefano da Roma. Stefano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Volevo intervenire riguardo al fatto che sento che lei è sempre molto così ironico e scettico quando qualcuno parla dei problemi che può avere la nostra democrazia. E riguardo a questo volevo dirle che noi siamo uno Stato inserito in un sistema internazionale, uno Stato occidentale, in cui ovviamente chi dovesse avere delle mire a fare, diciamo, un'alterazione della nostra democrazia non verrebbe giù con i carri armati e né attraverserebbe le Alpi come gli unni così con l'elmetto. Per cui se in uno Stato, come è noto, succede che a un certo punto viene intercettato il Presidente del Consiglio che dice a uno, diciamo, che si dovrebbe occupare dell'equilibrio e delle garanzie sull'informazione, che qualcuno deve sparire e quell'altro bisogna zittirlo e quell'altro deve chiudere. E poi in realtà succede che un mese prima delle elezioni in realtà una parte di questi li chiudono. Cioè, io qualche dubbio me lo farei venire così. Cioè, insomma, non credo che chi parla di questo sia completamente pazzo.
Ma Stefano, guardi, io non credo che la libertà passi nel nostro paese dal fatto che per un mese non ci sono i talk show in televisione. Francamente non lo credo, Stefano. Io penso che sia una decisione sbagliata, una decisione presa dalla RAI innanzitutto. Poi in Italia ci sono gli organi di garanzia che, come lei sa, hanno ripristinato al di là della par condicio la questione per quello che riguarda le televisioni private. Dunque non credo che la libertà sia minacciata perché per un mese non ci sono i talk show. Detto questo, per me è una follia, è una situazione grottesca, paradossale. Sono d'accordo con lei se lei pensa una cosa di questo tipo, però non è un'anomalia della democrazia, un grave vulnus eccetera, è semplicemente una situazione grottesca. La libertà è una cosa un po' più grande per essere misurata da Floris, che sentiamo qui a 8:30 insieme a Rossella.
Forse noi riusciremo un giorno ad andare in onda perché Mediaset si può opporre alla legge sulla par condicio passata alla GCOM. Su questo anche sono d'accordo che Mediaset, insomma, è una grande risorsa.
Ha capito, Stefano, sì. Come si fa a misurare la libertà di un paese, concetti così grandi, così importanti, attraverso queste cose? Visto, ci sono i dibattiti,
no, a questo si aggiunge il fatto che se lei considera che per assurdo il fatto che siano state ripristinate le trasmissioni sulle televisioni private, essendo il 90% delle televisioni private in mano al Presidente del Consiglio, non è una cosa che rassicura.
Ma no, ma questa è una stupidaggine, Stefano. È una stupidaggine, non quella che dice. Il fatto di sostenere. Cioè non volevo dire che lei è stupido a sostenere cose di questo tipo. Sto dicendo che mi sembra una stupidaggine affermare che adesso la decisione, i ricorsi è un vantaggio per Mediaset. Non mi pare che Mediaset pulluli di trasmissioni politiche, di talk show politici, anzi la tendenza è proprio a non magari averne una in meno. Eccoci, 20:48, Papillo, parola a lei, cosa vuole dire?
Ma guarda, io vorrei parlare un po' di informazione di politica, però al di là di quello che prega il Santino, cioè insomma diventa persino difficile commentarle queste cose.
Ah, questo sicuro, se è difficile da commentare non c'è dubbio.
Guardi, io parlando di informazione, ritorniamo a TG1, no? Perché sì, Conte è la rete ammiraglia. Dal momento che esce quell'edizione delle 13:30, dove il conduttore dice che Mills è stato assolto, no? Poi la spiegazione di Minzolini alla Borromeo è un esempio di paraculismo veramente tanto lontano.
Perché lei,
no?
Dice? Perché dice?
Ma l'ha visto lei il video? Io invito tutti gli ascoltatori ad andarsi a vedere su YouTube l'intervista della Borromeo.
No, ma ieri l'abbiamo mandata anche in onda, Papillo.
Comunque invito, insomma, magari stasera qualcuno l'ha vista, se la va a rivedere.
Sì.
Allora, perché non fanno una bella cosa? Siccome Mills è stato prescritto, la prescrizione si dà quando c'è un reato, perché i signori del TG1, voi anche, e gli altri media, fra pochi giorni esce la sentenza dove si dirà che Mills è stato corrotto da Berlusconi, se no veniva assolto, erano in due, quindi cioè non è che
Pico della Mirandola, sì, vado avanti.
E allora, perché tutti gli organi di informazioni non trasmetteranno ampi stralci della sentenza che verrà depositata?
Vabbè, Papillo, però
vogliamo scommettere che se ne parlerà poco.
No, però su questo io però le posso contestare una cosa. I telegiornali non è che possono fare mezz'ora di trasmissione su Berlusconi e Mills. I telegiornali devono sintetizzare, no? Mi pare normale.
Devono sintetizzare.
In quel caso è stata una sintesi. Sì, ho capito. In quel caso c'è stata anche una sintesi sbagliata, è stato commesso un errore.
Siccome io mi sciroppo 10 ore di informazione radio televisiva al giorno, lei ha visto i telegiornali che mi chiudono con i cani,
con la moda e con la cucina.
Ma questo è normale, ma Papillo, bisogna fare gli ascolti.
A volte
che...
vedere queste cazzate, si dilungano più su argomenti più seri. Ma perché ci propinano queste cazzate?
Ma no,
perché
ma mi scusi.
Bue non deve sapere
no,
nulla.
No, Papillo, io non sono d'accordo su questo. Non sono d'accordo. Non è che... No, glielo dico, non sono d'accordo, nel senso che non è che c'è una regia lì dietro...
No, Cruciani, ma lei no, è troppo ma intelligente no. Per affermare...
No, ma guardi, guardi, lei come fa a... Bisogna andare incontro anche a quelle che sono le esigenze del pubblico, non è che...
Ma uno si vede mattino 5, ci abbiamo quelle...
No, ma lasci perdere mattino 5, che c'entra?
Mattino 5 si vedono l'Aventura, la Barbara D'Urso che starnassano dalla mattina alla sera e i telegiornali gli lasciano l'informazione.
Ho capito, Papito, però non è che l'informazione deve essere solo su quello che vuole lei o su quello che dice lei.
No, l'informazione su l'informazione deve essere informazione. Che mi frega a me del cane Pino che si è perso per la montagna, mi scusi, quella che informazione è.
Ma magari un sacco di gente interessa.
Ma si interessa, ci saranno, ci sono i programmi. Ma guardi che io per farmi del male a volte guardo le reti Mediaset come una punizione.
Ma lo
no?
Sa che la politica, lo sa che la politica è una cosa che in televisione, nei telegiornali, quando c'è la politica, di solito la faccia di un politico, lo share si abbassa improvvisamente.
Ma dipende fanno dire se va in onda la dichiarazionificio senza
la dichiarazia,
domande,
la dichiarazia.
Senza contraddittorio è ovvio, no? Ma lei l'ha mai visto Gasparri in faccia? È ovvio che uno cambia canale, no?
Mica c'è solo Gasparri però che
ma Gasparri è uno di quelli che c'è sempre. O l'ha mai visto Bondi, Cicchitto oppure questi peracottari del Partito Democratico che fanno l'opposizione all'acqua di rose, li ha mai visti?
Invece il pinguino Belisario dell'ITV è un genio invece, oppure...
Ma chi ha parlato di Belisario? Ma perché, perché fate subito l'assonanza? Allora, se sei contro Berlusconi sei del PD.
No, lei ha citato solo quelli di due partiti, io gliene metto insieme un altro.
Le
dichiarazioni... No, ma sto scherzando, però Papillo, il dichiarificio lo fanno tutti, Cioè,
vabbè, ho capito, ma ci sono dichiarazioni che dicono anche qualcosa, ma lei le ha sentito le dichiarazioni ripetute come dei pappagalli dicono tutti?
Ma le dichiarazioni guardi, sono uguali per chiunque, cioè sono sempre delle grandi sintesi degli slogan, cioè le dichiarazioni.
Normale, ovvio, se c'è 3 secondi.
Vabbè, che voleva dire ancora?
Prego?
No, voleva dire un'altra cosa.
Ma le racconto una cosa, io ieri sera mi trovo a Parma e c'era con Beppe Grillo.
Ecco. Che stava a fare a Parma con Beppe Grillo?
C'era Beppe Grillo ieri sera.
Ma non lavora lei, Papillo, non lavora lei, non lavora. Mi lavori un po' ogni tanto.
C'è l'azione adesso, purtroppo c'è anche la cassa integrazione, mi dispiace.
Ah, in cassa integrazione, dunque figuriamoci.
A 1.000 euro al mese.
È scatenato, vabbè. Allora...
È incazzato, certo, è ovvio. Allora, ieri sera era con Grillo a Parma, non con lui, ero ascoltarlo ovviamente. Sì. Anche se, vabbè, mi fa piacere anche che lo conosco. Allora, di conseguenza c'erano questi ragazzi giovani, dei programmi chiarissimi, l'acqua pubblica, basta cementificazione, no energia nucleare, basta opere pubbliche a debito, ma insomma l'acqua pubblica, ma ci rendiamo conto che si stanno privatizzando anche l'acqua?
Ma non è vero, ma questa è una bagianata, Papillo.
Bagianata, ma come?
Ma nessuno sta privatizzando l'acqua, ma non è vero.
Ma Eolia, ma cos'è una bagianata?
Ma quella è la distribuzione, non c'entra niente.
La distribuzione? La distribuzione comporta un profitto, Cruciani, non c'è il tempo materiale, ma guardi, lei sta dicendo delle inesattezze.
No, ma che inesattezze? Non c'è, quando lei parla di privatizzazione dell'acqua, è una buffonata, non è così. Nessuno vuole privatizzare l'acqua.
Come no? La parte finale di distribuzione data SPA, come la chiama?
E mica privatizzazione dell'acqua, l'acqua resta sempre un bene, come dire.
Ma verrà ricaricato un profitto oppure
ma quello è un altro discorso, non mi pare che
però.
No, chi non gira la fritta? Papillo, un attimo, ascoltatori. Monica da Carrara.
Buonasera.
Dica.
Volevo intervenire rapidamente sulla censura Rai, chiedendo la nostra opinione su un pensiero che spero non risulti troppo banale.
Prego.
Il pensiero è questo: per una Rai che da un lato si troverebbe costretta a garantire la par condicio, dall'altra si trova costretta per decisioni di giudici a trasmettere trasmissioni come Anno Zero che difficilmente permettono di garantire la par condicio, probabilmente l'autocensura è la soluzione più semplice.
Ma guardi, siccome nel passato è esistita la par condicio, le trasmissioni sono andate avanti lo stesso, mi pare che questa volta ci sia stata una decisione un po' diversa rispetto al passato. I pericoli c'erano, sì, d'accordo, ma insomma, voglio dire, si è voluta creare, diciamo la verità, si è voluta creare anche grazie al contributo, non scordiamocelo mai, di un deputato radicale, Marco Beltrandi. Poi lui dice adesso che l'interpretazione della RAI non era quella che voleva lui, però tutto è nato da quella iniziativa del radicale Beltrandi. Dopodiché poi la maggioranza alla RAI ha interpretato in un certo modo. Angela, provincia di Reggio Emilia, buonasera.
Buonasera.
Dica, velocemente. Io, Angela, siamo quasi in conclusione.
Sì, velocemente. Io, come ho detto, volevo solamente puntualizzare una cosa, ma il fatto di concentrare tutti i giorni, a tutte le ore, le cose che succedono al nostro caro Presidente del Consiglio, non sono d'accordo sul fatto che meno male che c'è lui, non è che nasconda il fatto che non riesce a risolvere i veri problemi che ci sono e tanti nel nostro paese.
Non lo so se è così, Angela, francamente.
Secondo
mi sembra,
me,
secondo lei è così. E da parte di chi questo tentativo di oscuramento, da chi sarebbe orchestrato? Dallo stesso Berlusconi?
Ma il fatto che non riescono a trovare soluzioni per far ripartire il paese.
Va bene, perché... ho capito. Devo concludere perché sente la musica. Caro Papillo, la ringrazio molto, la ringrazio. Buona serata.
Grazie anche lei, buonasera.
Buona serata. 20:56, chiudiamo qui. Valeriano da Rimini, Fabio da Milano, Alessandro da Napoli. Se vogliono ci sentiamo domani 18:30, ciao.
La Zanzara.